Stampa di oggi. Anzitutto le prime pagine, che cosa c'è in primo piano questa mattina? Diverse cose, ma probabilmente diciamo la questione più calda in Italia, altrove non è così, è quella relativa alle riforme della giustizia. Si parte con la separazione delle carriere, tema che fa indispettire molto la magistratura, almeno parte della magistratura, e quindi con essa anche parte della politica, e sicuramente insomma quella parte dell'opposizione che più si trova in consonanza con la magistratura. Questo per esempio è l'attacco del Corriere e della Repubblica. Poi abbiamo ovviamente l'accordo in Medio Oriente su Gaza, annunciato ma ancora diciamo da implementare. Ieri è stata comunque una giornata ancora di guerra, e ci si sta avviando molto molto faticosamente verso un accordo, anche se le cose sono meno semplici di quanto forse erano state dipinte nei giorni scorsi, e anche se appunto stamattina è arrivata la notizia della firma dell'accordo. E quindi diciamo i giornali arrancano un pochino, visto che la notizia è di questa delle primissime ore della mattina, e però come dire il contesto quello è la notizia triste ma purtroppo annunciata, visto che da tempo era un po' malconcio. Ci ha lasciato il grandissimo regista David Lynch, che tutti oggi ricordano per Twin Peaks soprattutto, ma insomma ha fatto diverse altre cose importantissime, da The Elephant Man sicuramente a quello che è il mio preferito, cioè Cuore Selvaggio. Insomma si va un po' a gusti personali. E poi c'è ovviamente la politica interna, oltre alla magistratura e altre questioni internazionali, che però magari sarà più facile rintracciare dentro i quotidiani piuttosto che sulle prime pagine. E andiamo a iniziare dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: carriere separate, primo sì in aula, le toghe in rivolta, alla Camera si schierano a favore anche Azione e più Europa, Nordio esulta, fra Forza Italia era il sogno di Berlusconi, in realtà era il sogno anche di diversi padri costituenti, ma si è un po' persa l'eco di quei tempi lontani. Magistratura democratica si mobilita, via tutti all'anno giudiziario. C'è un'intervista a Nordio, parla il guardasigilli, renderemo i magistrati indipendenti dalle correnti. Poi abbiamo gli esteri, ovviamente con il Medio Oriente, in Israele scontro sulla tregua, nuovi raid a Gaza, oltre 80 morti, i falchi frenano, Ben Gurion minaccia io lascio. E poi un'intervista al ministro Crosetto, che è il ministro della difesa, Nostrano, i nostri soldati nella striscia se ci sarà pace, e insomma un po' alla maniera del Libano, pare di capire. E un'altra intervista, quella al generale Cavo Dragone, bene gli USA, crescano le spese per la difesa. Il commento di oggi su questi temi è a firma di Massimo Gaggi, che titola L'America e le crisi, quel filo tra Biden e Trump. Ricorda Gaggi come l'attuale presidente americano rivendichi il successo, un ruolo importante però lo ha giocato il tycoon. L'intesa ricalca il piano dei democratici di 7 mesi fa, però l'ultimo passo è stato fatto anche grazie a Donald. E vabbè, oddio, questo poi sulle sulle non differenze così esasperate, sul fatto che le differenze siano meno esasperate, ecco, mettiamolo così, di quello che solitamente si dica fra l'amministrazione democratica e quella repubblicana. Beh, questo è un dato di fatto, ma l'abbiamo detto tante volte, per esempio riguardo la politica economica, i 4 anni di Biden che sono stati contrassegnati da sì, da un aumento dell'inflazione, ma anche da un enorme aumento, un'enorme crescita dell'economia, sono stati segnati da una politica economica basata su un, e una politica industriale soprattutto basata su un forte intervento centrale, sia a livello di fondi messi a disposizione delle imprese, sia a livello di rinnovo dei contratti, che non era poi molto diversa da, dalla politica trumpiana dei 4 anni precedenti, e non era a sua volta molto diversa da quella di Obama ancora prima. E chiaramente è sempre molto complicato e molto difficile fare la tara fra quelle che sono le urla dell'agone politico e mediatico, che sono sempre più elevate, sempre più strillate, e quelli che poi sono le misure che effettivamente si prendono, e vale chiaramente non solo per gli Stati Uniti ma per tutti i luoghi in cui c'è insomma una qualche forma di organizzazione democratica del governo. Dove non c'è, il problema non si pone e le cose si fanno dietro le quinte. Poi, detto questo, l'Italia ancora, ci sono grandi mal di pancia per la questione del terzo mandato, che sostanzialmente vorrebbero sia De Luca in Campania sia Zaia in Veneto. Ma mentre De Luca non è appoggiato dal suo partito, il PD, Zaia almeno ufficialmente è appoggiato dalla Lega, e questo crea qualche dissapore nella maggioranza. La Lega compatta su Zaia, non si cambia chi vince, il Consiglio federale la disfida sul Veneto in merito al terzo mandato. Ancora Roberto Gressi ci parla di governatori e sindaci, la battaglia dei politici locali contro i parlamentari, e ancora Fabrizio Roncone che ci racconta il protagonismo di Matteo Renzi, il martellatore. E poi Massimo Gramellini ci parla di quanto è brava Michelle Obama, che non andrà al ricevimento per l'inizio del mandato presidenziale di Trump, perché Trump le sta profondamente sulle scatole, cosa che compartiamo sicuramente con lei, ma bisognerebbe forse capire o valutare la differenza che c'è fra una festa tra amici e un ricevimento istituzionale. E se uno non ci vuole entrare nelle istituzioni, come capita a noi per esempio, va benissimo e si leva di torno tutta una serie di problemi. E starci quando ci piace e non quando invece ci piace meno è un po' più problematica come questione, ma insomma sono vicende che Gramellini sorvola, ecco, per lei che evidentemente le sta simpatica, per altri forse sorvolerebbe meno. Comunque, problemi diciamo decisamente relativi, poi avremo modo di parlare la prossima settimana dell'incoronazione di Trump. Passiamo a Repubblica. Qui capirei è tutto sulla riforma della giustizia, la giustizia di Berlusconi, un'ossessione, non se ne libereranno mai loro, Report, Il Fatto, fra 100 anni ancora staranno a parlare di Berlusconi, neanche Mussolini secondo me avrà un'attenzione così vasta. Alla Camera il primo sì alla separazione delle carriere, così si avvera il sogno del cavaliere, dice Forza Italia, protesta dei magistrati, fine delle garanzie, ma Nordio rilancia, scudo agli agenti e basta registro degli indagati. Un pochino più complessa la proposta, ma vabbè. La Lega unita con Zaia avverte Meloni, in Veneto non si cambia. Il commento pure diciamo con l'elmetto, se lo scopo è punitivo, titola Michele Ainis, chiaramente la punizione è quella nei confronti dei magistrati. Poi abbiamo il Medio Oriente, bombe a Gaza, Israele è diviso, abbiamo visto poi insomma la firma è arrivata questa mattina presto, e ancora dalla Russia, anzi dall'Ucraina a Kiev, esplosioni durante la visita di Starmer e Crosetto. Ecco, a proposito di cortesie istituzionali. Va bene, e così Repubblica, così la prima pagina di Repubblica, dentro nei commenti c'è un intervento dello scrittore franco marocchino Tahar Ben Jelloun, che interviene su un suo collega, stavolta franco algerino, che da settimane ormai è in stato di arresto in Algeria. Per ragioni politiche, e vedremo dopo di che si tratta, perché Tahar Ben Jelloun non interviene su di lui, almeno il titolo non è su di lui ma è sull'Algeria, perché l'Algeria odia Macron, scrive lo scrittore. Vedremo, non c'è molto di buono da aspettarsi quando si comincia così. Tahar Ben Jelloun, un grandissimo scrittore, uno di questi però che di quelli che sono sempre pronti a condannare il colonialismo altrui, quello proprio un po' meno sul Sahara occidentale, per esempio, ma vabbè, è la prova che siamo tutti umani. Allora, ancora i grandi giornali nazionali, La Stampa, che probabilmente è l'unica testata che invece apre direttamente su Gaza. Bombe sulla tregua a Gaza, raid sulla striscia, oltre 80 morti, Crosetto e Starmer a Kiev, sotto attacco dei russi, aiuti incondizionati. L'accordo divide Israele, slitta il gabinetto di sicurezza, Ben Gvir pronto a lasciare l'ira di Biden. Poi abbiamo varie questioni. Narges Mohammadi, iraniana, che scrive: viva Cecilia Sala, ma ora pensiamo alle altre, che sono tantissime, purtroppo chiuse nei lager iraniani. Poi abbiamo un'analisi un intervento di Fabio Panetta sul neoprotezionismo che minaccia il mondo. Ancora Gabriele Segre su Musk, gli oligarchi statunitensi e il bivio di Bruxelles. E ancora, vabbè, poi tanti commenti, forse pure troppi. Delle carriere separate abbiamo detto. Cristo e di David Lynch, pure addio al genio. David Lynch ci cambiò con Twin Peaks, probabilmente la prima serie TV, diciamo, moderna, che ha aperto una strada che poi è stata percorsa, ora meglio, ora peggio. Allora, passiamo al manifesto. Qui ovviamente si apre con Gaza, la firma: dopo l'annuncio della tregua, Gaza resta l'inferno, i raid israeliani uccidono 87 palestinesi, a Tel Aviv l'ultradestra minaccia di lasciare il governo per l'accordo con Hamas e fa slittare il voto decisivo. Netanyahu rassicura: la guerra riprenderà dopo il rilascio degli ostaggi. E ancora Zvi Schuldiner ci parla del ruolo di Trump, che scompagina i falchi di Tel Aviv, mentre Guido Moltedo sugli Stati Uniti scrive dell'ultimo presidente e del nuovo imperatore. Non credo sia una buona idea di fronte a un personaggio che ama parlare di sé come un imperatore continuare a ripetere il nuovo imperatore, però forse sono io che sbaglio atteggiamento. La giustizia, giudici separati, lo voleva Berlusconi, anche qui si mette l'accento su questa cosa. Credo lo volesse anche Togliatti e sicuramente lo volevano quelli del Partito d'Azione, ma questi precedenti evidentemente contano meno. Primo sia la riforma costituzionale, la fermeremo con il referendum, tuona Santa Lucia dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi ci sono sei special rapporteurs delle Nazioni Unite che scrivono al governo italiano per esprimere forti preoccupazioni sul disegno di legge sicurezza, in precedenza criticato da OCSE e Consiglio d'Europa, oggi a Roma e in altre città fiaccolate contro la stretta repressiva. E infine la politica interna, la Lega blinda il Veneto, patto Salvini-Zaia, ora è a rischio la Lombardia. Beh, anche perché considerato che Fratelli d'Italia ha comunque il triplo dei voti della Lega, è immaginabile pensare che verrà richiesto qualcosa in cambio. Insomma, funziona anche così, funzionano così giustamente le cose. Allora, questo era il manifesto. Andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Avvenire, l'ultimo scoglio, anche qui la prima pagina è per Gaza. L'accordo sul cessate il fuoco in bilico, la liberazione degli ostaggi rischia di slittare a lunedì, sulla tregua a Gaza oggi il voto decisivo del governo israeliano. Ieri ancora morti, l'allarme di Biden prima dell'uscita, sta nascendo una pericolosa oligarchia. Poi, sempre su Biden, interviene Andrea Lavazza: quale eredità da Joe Biden per un bilancio? Ci vorranno anni. Ancora l'altro commento di oggi è dedicato giustamente a una situazione abbastanza surreale, lo stallo sulla Corte Costituzionale, sulla scelta di quattro giudici della Corte Costituzionale, un'intollerabile inadempienza, scrive Giuseppe Ansari. Infine, dall'arcipelago delle Canarie, luogo terminale di quella che probabilmente a oggi è una delle rotte più pericolose al mondo per i migranti che si imbarcano in Marocco, in altri paesi dell'Africa nord occidentale, tentando di raggiungere l'arcipelago spagnolo. Dramma alle Canarie, 50 morti in mare. ancora la giustizia. Qui cominciamo con l'unità, qui i toni ovviamente sono profondamente diversi rispetto a quanto abbiamo letto per esempio sul Manifesto, su Repubblica. Primo sì per la riforma costituzionale, approvata la separazione delle carriere, bravo Nordio, ora l'amnistia, scrive Piero Sansonetti, ne dubitiamo, se dovesse essere certo sarebbe una cosa siderale, ma è profondamente dubitabile. E poi un'intervista a Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali: solo qui le toghe mettono bocca sulle riforme. È vero, è verissimo. E sempre sulle questioni della giustizia, Frank Cimini, che ci fa sempre divertire e che peraltro diciamo è una delle pochissime, forse l'unica voce che ancora si ricorda del caso Cospito, per esempio, oltre che di tanti altri, commenta la visita di La Russa ad Amman Mehmet nel anniversario di della morte di Bettino Craxi. La Russa ad Amman Mehmet, ma il Movimento Sociale Italiano tifava per il pool Mani Pulite. Beh, anche peggio, insomma, entravano nelle aule del Parlamento brandendo cappi e di tutto e di più. Il cappio, non mi ricordo se loro o qualcuno della Lega, ma insomma, quello era il livello. Poi, per fortuna, siamo addivenuti a posizioni un po' più garantiste, però all'epoca era l'orrore puro. Fra l'altro, diciamo, tutti insieme, destra e sinistra in quel caso, ai noi, e questo ha provocato danni veramente inenarrabili, di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Chiudiamo con il dubbio, anche qui la separazione delle carriere separate, arriva il primo sì, Nordio incassa lo storico voto della Camera sulle riforme, sulla riforma destinata a non cambiare più. Ancora Davide Vari in un corsivo scrive un corsivo dal titolo "Da sciascia a travaglio, dal diritto alle manette", che deriva alla sinistra. Beh, mettere sciascia e travaglio insieme nella stessa frase è anche no, direi. E giustamente poi fra l'altro diciamo gli alfieri della separazione delle carriere c'era anche San Giovanni Falcone, prima che diventasse santo, quando era attaccato pesantemente proprio dall'ANM e dalla Magistratura Democratica. Fra l'altro poi dopo l'uccisione è stato santificato, e come tutti i santi però ci si scorda di quello che diceva effettivamente. Il santino prende il posto del personaggio storico o reale. E grande spazio per il discorso finale di Joe Biden: l'America terra di diritti e libertà minacciata da oligarchi, e grande spazio per l'addio a David Lynch, il signore dei sogni se ne va nei giorni dei roghi della sua Mulholland Drive. È morto il regista geniale di Velluto Blu e Twin Peaks. Così la prima pagina del dubbio, che era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Got nothing in them.
them a black beater. And some of them say them a black star bar. And some of them say them a pussy basha. Fascists on the top, no bother worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. Fascists on the attack, nobody worry about. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, we will counter attack. Fascists on the attack, we will drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them say them a cocky basher. Fascists on the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, then we will counter attack. Fascists on the top, then we drive them back. Gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them.
Sei minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo ai giornali, torniamo alla rassegna stampa. Dopo le prime pagine, un'occhiata a quello che si dice e si scrive all'interno. Allora, iniziamo con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre su Gaza, ma insomma, va sempre ricordato che i giornali hanno chiuso prima della firma della tregua. È vero che stava arrivando, insomma, però comunque c'è un minimo di post datazione. Allora, scosse sulla fragile tregua, Netanyahu rinvia il voto, scrive il Corriere, se passa lascio il governo, annuncia Ben Gvir, ancora raid su Gaza, USA fiduciosi, il cessate il fuoco comincerà domenica. Il pressing di Bibi per non perdere pezzi dell'ultradestra, l'orizzonte delle elezioni e il ruolo della vedova Adelson. Così, diciamo, la sintesi molto sintetica, ma tutto sommato esauriente, di quella che è la situazione su Gaza. Poi Guido Olimpio, che invece di solito si occupa di stilare analisi un pochino più approfondite, parla dei cinque fronti del nuovo Medio Oriente a pagina 5. In 15 mesi Hamas e Hezbollah hanno incassato colpi pesanti, Israele teme l'incertezza in Siria e l'influenza di Qatar e Turchia. Intanto lo Stato ebraico vede l'opportunità per colpire il programma nucleare iraniano. Ancora sulla tregua, da New York Via Ramazza parla dell'ultima spinta della Casa Bianca, Biden è sbalordito per il ritardo, scrivono i media israeliani, ma il suo portavoce replica, si va avanti. E ancora, sempre sulla stessa pagina, da Kiev, dove è stato bombardato dai russi, lui e ovviamente i locali civili che vivono nella capitale ucraina, il ministro della difesa Crosetto interviene con un'intervista che va sicuramente letta, perché è foriera di sviluppi. Allora, l'Italia sarà ancora in prima fila per la pace, ma torneremo lì se ce lo chiedono tutti. Spero che arrivi un contingente multinazionale. Ci è stato chiesto dagli USA di formare le forze di polizia che possono costituire il futuro Stato palestinese. Se lo faremo, vorrebbe dire che quella terra ha preso la via della ricostruzione. Del resto ci sono 7.000 soldati italiani che servono il nostro paese nelle aree a rischio. Con Meloni e Tajani abbiamo sempre detto che ovunque scoppi la pace serve un nostro contingente, il contingente ci sarà. E insomma, non sono soltanto, sono ipotesi, per carità, ma quindi ci sono molti rumors che arrivano da più parti su questo e sul ruolo che l'Italia, con ogni probabilità insieme all'Arabia Saudita, potrebbe avere nella gestione dell'ordine a Gaza. Vedremo un po'. Anche perché, diciamo, è pieno di persone che sanno perfettamente quello che avverrà in futuro. Noi non siamo fra questi, ci limitiamo a fornire qualche dato e a ipotizzare interpretazioni, non di più. Dopodiché l'altra notizia del giorno è sicuramente quella sulla separazione delle carriere separate, il sì e lo scontro, il sogno di Berlusconi, annuncia Forza Italia, primo ok, favorevoli anche Azione più Europa, sulle barricate PD e 5 Stelle, tensione con l'ANM. Lunga intervista a Nordio, al ministro Nordio, che dice così i cittadini più garantiti, non è una rivalsa ma riequilibrio dei poteri, è una materia delicata, giusto sottoporla a referendum. E insomma, quindi c'è anche, come dire, l'ipotesi di andare a un red rationem referendario, che non viene solo, diciamo, paventato dall'opposizione, ma anche dal ministro. L'altra parte della barricata è rappresentata dal sostituto procuratore della Cassazione, Marco Paternello, che dice che si rischia un PM piegato ai politici. Così diciamo, la questione del giorno, una delle due questioni del giorno. Poi abbiamo le cronache nere, cominciamo da Milano, dove dopo il Capodanno, una giornata, anzi una serata che si sta profilando ancora più brutta e pesante di quella che si pensava all'inizio, non siamo ai livelli di Colonia, ma insomma non siamo neanche a livello di stupidaggini. A Milano la studentessa aggredita, mi metteva le mani ovunque, il racconto della violenza dopo la discoteca, in un attimo ci hanno accerchiato, l'aggressore è stato individuato dalla 19enne e arrestato, si cercano gli altri. Poi violenza di altro tipo a Bressanone, dove una festa dei maturandi si poteva ha rischiato di tramutarsi in una tragedia con il pestaggio di un diciottenne che adesso dovrà subire una serie di pesanti interventi di ricostruzione. E vabbè, sul falconiere della Lazio direi che possiamo procedere oltre, anche se c'è qualcuno che ritiene sia giusto parlarne anche in maniera più seria di quello che è stato fatto nei giorni scorsi. Per parte nostra diremmo che il licenziamento, se ci doveva essere, ci sarebbe dovuto essere 3 anni fa, quando questo Juan Bernanos ha inneggiato pubblicamente e esplicitamente al duce e al fascismo, senza che la cosa scandalizzasse poi molti. E poi si cade su altre cose. Allora, con questo direi che possiamo chiudere la lettura del Corriere e passare a vedere quello che scrive Repubblica. Pure qui l'organizzazione è più o meno uguale, perché si apre con il Medio Oriente, Israele firma oggi la tregua, Netanyahu perde alleati, l'opposizione lo soccorre, i ministri di estrema destra pronti a uscire dal governo, ma nei sondaggi il sì al cessate il fuoco è maggioranza. E a causa del rinvio il ritorno a casa dei primi rapiti potrebbe tardare di un altro giorno e ancora non è chiaro chi sarà rilasciato. Poi abbiamo una intervista allo scrittore israeliano, uno dei più famosi anche fuori dai confini, Edgar Keret, che dice: la guerra è un alibi utile a tutti, temo che ricominci come dopo il 7 ottobre. E ancora basta, perché poi si passa alla magistratura, alla separazione delle carriere, e qui i toni, mentre su Gaza più o meno sono quelle le notizie, non è che ci sia granché di differente, e sulla magistratura invece i toni cambiano, e come, perché qui Repubblica è decisamente all'opposizione dei provvedimenti del governo. Separazione delle carriere, primo via libera alla Camera, era il sogno di Berlusconi, si parla dell'Aventino, delle toghe, pronti alla protesta, la proposta di Magistratura Democratica è quella di disertare le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, anche qui a prendere diciamo le difese dell'opposizione alla legge un altro magistrato, il dottor Galoppi della Corte d'Appello di Milano, una riforma inefficace e sgangherata con l'obiettivo di svilirci. E diciamo in questo caso la particolarità è che Galoppi fa parte, almeno credo faccia parte, di magistratura indipendente, che delle tre storiche correnti dei magistrati è quella tradizionalmente più legata alla destra. Dall'altra parte l'intervista a Riccardo Maggi, che invece difende il provvedimento del governo. Radicali e garantisti, per questo abbiamo detto sì, era una svolta necessaria, come un orologio rotto. Il governo ha segnato per una volta l'ora esatta. Tant'è che alla domanda se sia cambiato l'approccio di più Europa, di cui Maggi è segretario, nei confronti del governo, lui risponde: no, un governo davvero garantista dovrebbe esserlo anche quando si tratta di migranti. Questo invece è un governo che introduce compulsivamente nuovi reati e aumenti di pena e ignora il disastro delle carceri. È un orologio rotto che stavolta ha segnato l'ora giusta, ma abbiamo mancato di opporci in maniera intransigente a questo esecutivo e a tutte le norme liberticide che non abbiamo condiviso. Allora, poi c'è molto spazio anche per i contrasti fra Lega e Fratelli d'Italia, ma anche all'interno della Lega fra Salvini e Zaia. Pagina 12 e pagina 13, Zaia incalza Salvini, difendi il nord, il partito si attesta in trincea sul Piave. Al Consiglio federale della Lega la resa dei conti con i governatori, il segretario promette battaglia sul limite delle legislature ma chiede più sostegno contro chi lo critica sul fronte dei trasporti. Certo, complicato sostenere Salvini visto tutto quello che sta succedendo. Poi magari sono gli hacker russi che sono intervenuti e hanno mandato in sfascio la rete ferroviaria, sarebbe peraltro, diciamo così, una giusta nemesi, ma insomma pare un po' improbabile. Comunque anche il sindaco di Milano si intromette in questa in questo dibattito, via al limite anche per i sindaci, giustamente dice, se possono rimanere i presidenti di giunta regionale perché non lo possono fare anche i sindaci. E poi c'è una lunga intervista a Flavio Tosi, uomo forte della Lega ai tempi, già sindaco di Verona, una traiettoria diciamo piuttosto complessa la sua, perché quando era nella Lega e quando era sindaco di Verona, Tosi è stato l'esponente della parte più reazionaria e di destra della Lega, con accenti xenofobi pesanti. Poi diciamo ha perso la partita interna alla Lega e dopo qualche giravolta si è trovato a fare l'eurodeputato e attualmente il coordinatore di Forza Italia in Veneto. Ma come il conte di Montecristo, da anni merita la sua vendetta e chissà che non sia arrivata adesso. Intervista in cui Tosi dice: nessuna chance per il Doge, che sarebbe Zaia, tocca a Fratelli d'Italia, oppure ci sono io. Vedremo come finirà. Nel frattempo continuano i problemi per Salvini, che vengono raccontati nella pagina successiva. Scioperi e tassisti, due schiaffi dal TAR al ministro leghista, il ponte di Messina è in bilico, le decisioni dei giudici amministrativi premiano Cobas e NCC, sono due questioni diverse, il ponte e gli NCC. Ovviamente opposizioni all'attacco per il PD, Salvini è il peggiore di sempre. Con questo epiteto che si usa ormai sempre, il peggior sindaco di sempre, il peggior ministro di sempre, potremmo anche farne a meno, ma temo che non sarà così. Ancora sempre a proposito di Salvini, indirettamente, perché di questa misura fu un nemico acerrimo l'attuale ministro delle infrastrutture. A Bologna, rivincita dei 30 all'ora, nessun pedone morto nel 2024. Il limite di velocità ha dimezzato anche le vittime di incidenti stradali. Così le questioni italiane. E poi abbiamo l'ultimo discorso di Biden, che attacca la tecnodestra di Musk, una potente oligarchia. Il presidente uscente ha parlato dei pericoli per la democrazia nel discorso agli americani, puntando il dito anche contro la disinformazione dei social e le forze anti-ambientaliste. E secondo Franklin Foer, saggista ed editorialista di The Atlantic, una rivista della sinistra statunitense, con lui finisce un mondo, ma ha fallito, ha vinto Trump. Dice: non ha vinto contro di lui, ma la colpa è sua, che non doveva pensare di ricandidarsi. Chissà come saranno andate effettivamente le cose, ma giustamente si notava su Avvenire un giudizio. I giudizi storici non è che si possono fare in diretta. E poi che cos'altro? Abbiamo la riforma della scuola di Valditara, che mi pare sia stato notato da pochi, in realtà mette la parola fine a tutta una serie di riforme, di temi e di questioni che erano proprie della riforma Gelmini di qualche anno fa, per chi se la ricorda. E all'epoca una riforma basata sulle grandi fissazioni di Berlusconi, impresa, internet inglese, non so se qualcuno o qualcuna un po' più navigato se la ricorda. E adesso, diciamo, tutto questo in realtà è quello che viene meno. Comunque, sulla questione che più titilla la fantasia di tante persone, ovvero sia la possibilità, non l'obbligo, la possibilità di inserire il latino, un'ora di latino in maniera curricolare nella scuola primaria di secondo grado, cioè nella vecchia scuola media, mi sento di fare mie le parole di Loredana Perla, che viene intervistata, pedagogista dell'Università di Bari. Tornare al latino non è sbagliato, anche Gramsci approverebbe, direi soprattutto Gramsci approverebbe, ma vabbè, diciamo, anche questa questione è questione antica. E mi pare che, ah no, ecco, c'è la questione di Caracas e dell'arresto di questo Alberto Trentin, un lavoratore della cooperazione che si trova detenuto in Venezuela ormai da 2 mesi. I servizi segreti di Caracas, dietro l'arresto di Trentini, slitta la visita diplomatica. 2 mesi dal fermo, il cooperante veneziano non ha ancora ricevuto contatti. Oltre a lui, altri 7 italo-venezuelani sono detenuti. Il primo è stato rilasciato ieri, il volontario italiano ancora isolato, la famiglia in ansia. Il controspionaggio militare di Maduro da 2 anni sotto indagine delle Nazioni Unite proprio per i metodi che usa nelle carceri. Quindi per chi interessa, per chi è appassionato, per chi ha avuto esperienze di questo tipo, a pagina 24 c'è un reportage da Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia. Nella Valle degli Elfi resistono in pochi. Niente luce e wifi, e giù le mani da Tolkien. Nella comune erano in 200, sono rimasti in 60 i nostri figli nati qui, c'è chi se ne va, ma ci sentiamo liberi. Con questo mi pare che possiamo ritenere conclusa anche la lettura di Repubblica. Da Repubblica andiamo a dare un'occhiata alla Stampa, pure qui si apre con Gaza, bombe sulla tregua, la rabbia dopo la speranza e poi l'attesa per il ritorno degli ostaggi, insomma più o meno tutto quello che abbiamo letto fino ad ora. Diciamo anche qui c'è un'intervista allo scrittore israeliano Edgar Keret, che dice: Netanyahu è cinico come Hamas, entrambi non vogliono la pace. Israeliani e palestinesi, secondo lo scrittore, sono come malati gravi a bordo di due ambulanze, gli autisti anziché correre all'ospedale per salvarli si mettono a giocare a dadi. Poi c'è sempre, diciamo, da Israele, dal mondo della cultura israeliana, un'intervista a un politologo che si chiama Ari Kachovitz, che segnala, e mi pare che diciamo questo sia un po' quello che si chiedono un po' tutti, anche Crosetto nell'intervista precedente, e tutto può ancora succedere prima di domenica, ma la questione chiave è ovviamente chi governerà a Gaza. L'accordo è quasi identico a quello proposto a maggio, le pressioni di Trump hanno avuto un peso. Così diciamo il Medio Oriente, e poi abbiamo anche qua l'ultimo discorso di Joe Biden. Dall'Ucraina la denuncia della presenza di soldati nordcoreani sul fronte, 11.000 le presenze, un terzo è già morto o ferito. E poi la lunga sezione dedicata alla separazione delle carriere, pure qui diciamo in maniera salomonica c'è un intervento a favore e uno contro, stavolta non un magistrato ma un ex magistrato, attualmente deputato 5 Stelle, Federico Cafiero De Rao, a fargli da contraltare il viceministro Sisto. E poi vabbè, pure il Veneto, del Veneto abbiamo detto, c'è molto spazio per la ricorrenza, diciamo, dell'indizione del limite a 30 all'ora nel centro di Bologna. Fra l'altro poi, diciamo, il centro di Bologna è piuttosto piccolino, ecco, non è che stiamo parlando di chissà quali sconvolgenti misure, però diciamo è bastato per creare subbuglio. Salvati dai 30 all'ora, leggiamo a pagina 18, a Bologna i nuovi limiti di velocità hanno dimezzato le vittime di incidenti, zero pedoni uccisi, non succedeva dal 91, anche la qualità dell'aria è migliorata, nessuno ha perso il lavoro, dice il sindaco. E situazione peggiore invece per chi si muove in treno, lo vediamo dall'altra parte del telefono, del giornale. I pendolari, ostaggio dei ritardi, guasti e cantieri fermano i regionali, i treni del Piemonte penalizzati dai lavori sulla tratta di Milano, ma i disagi coinvolgono tutta la rete italiana. La rabbia dei viaggiatori, la beffa e la mancanza di informazioni, e le spese di trasferta crescono ancora. Poi anche qua c'è la riforma della scuola, e anche qui sul Latino, che è quello che colpisce di più, Ci sarebbe anche altro forse, però siccome diciamo della scuola in realtà importa poco o niente a quasi tutti, e allora ci si concentra sulle questioni, come dire, un po' più che colpiscono l'immaginazione. E pure qui un intervento a favore, che è quello di Paola Mastrocola, che ricorda che il latino già in alcune scuole medie si insegna. A pagina 22 l'intervento dell'attivista iraniana Narghes Mohammadi, condannata a 16 anni per la sua lotta per i diritti delle donne. Viva Cecilia, scrive la Mohammadi, ma non dimentichiamo le altre donne prigioniere in Iran, indebolito dalla perdita dei suoi alleati nella regione, il regime colpisce duramente la società civile, ma gli iraniani sono consci dei propri diritti e non vogliono la dittatura religiosa. Sono certa che il cambiamento non passerà dalle armi, ma dai cittadini. Mi pare che sia tutto, o anche per quanto riguarda la lettura della stampa. Sono contento che anche la stampa, nella pagina della cultura, nel lungo ricordo di David Lynch, ricordi Cuore Selvaggio, che è un po' misconosciuto ma è veramente incredibile. E dalla stampa passiamo al manifesto. Anche qui si comincia da Gaza, anche qui più o meno sono le cose che abbiamo letto fino ad ora. A scrivere chiaramente Michele Giorgi, i ministri dell'ultradestra pronti alle dimissioni se sarà fermata l'offensiva contro la striscia. I Gazawi, tra speranza e disillusione, è uno schema noto: quando l'accordo è vicino si scatena l'inferno. Poi abbiamo la questione vista dagli Stati Uniti. Il report di Human Rights Watch sull'anno dei diritti violati, il 2024 appena concluso. Non è solo Gaza, c'è ovviamente l'Ucraina con tutto quello che è successo e succede, c'è il Sudan, buco nero assolutamente ignorato, ma parliamo di 11 milioni di sfollati interni, 25 milioni di persone vittime di insicurezza alimentare, oltre a decine e decine di migliaia di morti negli scontri, esecuzioni di massa, stupri, eccetera, eccetera, eccetera. Bene ricordare tutte queste vicende. E sulla giustizia, a differenza degli altri quotidiani visti finora, c'è un solo intervento a favore, non quello, un solo intervento contro, scusate, non quello a favore. Viene interpellato direttamente il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi abbiamo la Francia con il pericolante governo Bayrou, che però pericola, ma sta sempre lì. Bayrou passa il turno, il fronte popolare è diviso, il no dei socialisti francesi alla sfiducia presentata dagli Insoumis, il Partito Socialista convinto dal primo ministro, anche con la promessa del proporzionale o di un ritorno al proporzionale. E sulle cronache ci siamo. Nella pagina delle culture invece Massimo Filippi tempi presenta un libro di Paul Feyerabend, il filosofo tedesco, dal titolo Conoscenza e libertà per i tipi di Eleutera. Feyerabend, il conflitto fra due forme di vita. Gli scritti anarco-dadaisti dell'epistemologo austriaco raccolgono 8 testi pubblicati originariamente tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso. E mi pare che sia basta anche per quanto riguarda il manifesto. Dal manifesto trasferiamoci sulle colonne di Avvenire. Anche qui più o meno la falsa riga è quella, si apre con il Medio Oriente, anche se a pagina 2 c'è un'interessante intervista a uno storico israeliano che si chiama Jonathan Mendel e che come dire, va un po' oltre anche le necessità dell'oggi. L'agenda segreta del piano può includere la Cisgiordania, dice Mendel. Ci sarebbero due scenari nelle parti non concordate con Hamas, ma tra il governo di Israele, Trump, il leader saudita Mohammed bin Salman e forse in qualche modo con l'ANP. Vedremo che succederà. Poi, vabbè, dell'addio di Joe Biden abbiamo detto e estradetto. Mi pare che poi sulle altre questioni di cronaca non è che ci sia davvero, davvero moltissimo. Sicuramente però non possiamo non segnalare a pagina 12 quanto l'ennesimo naufragio nell'Oceano Atlantico, ancora decine di morti in mare, naufragio al largo delle Canarie. Sono almeno 50 le persone che hanno perso la vita durante la traversata, in 36 ce l'hanno fatta. L'accusa della ONG: sono rimasti senza aiuti per 13 giorni. Secondo Frontex, la rotta dell'Africa occidentale ha visto un più 18% di arrivi nel 2000. E 24. Poi rimaniamo sempre in Africa, ma ci trasferiamo nella terrificante guerra civile sudanese che va detto avvenire, ha sempre seguito in sostanziale solitudine, un po' come è successo poco prima per quell'altra ecatombe che è stata la guerra nel Tigray, un numero di vittime che varia dai 350 agli 800.000, tutto senza colpo ferire. 1 milione accolti sui monti Nuba per sfuggire ai massacri del Sudan. L'altopiano isolato del sud Kordofan, segnato per decenni da scontri sanguinosi, sembra essere risparmiato dalla guerra che impazza a Khartoum. Qui si vive in un'oasi di pace, dice un missionario. Manca il cibo, però la comunità aiuta. Certo, 1 milione di persone è complicato, è complicato, sì. E ancora dall'Ucraina, bombe sull'intesa dei 100 anni, esplosioni a Kiev durante la visita del premier inglese Starmer e del ministro Crosetto. Zelensky ha firmato con Londra un accordo della durata di un secolo per il sostegno politico-militare contro la Russia di Putin. Infine, sempre per quanto riguarda queste notizie dagli esteri, dal Brasile a Sao Paolo il muro antitossicomani, così la lobby del mattone fa affari. La controversa decisione del sindaco della più grande area metropolitana del Brasile. Sao Paolo, che conta 20 milioni di abitanti, ha dichiarato guerra non ai migranti come d'altra parte del mondo, ma ai tossicodipendenti. Si tratta di migliaia di persone senza fissa dimora, dipendenti dal crack e dall'alcol, che occupano una zona specifica nel centro della città, da decenni adibita a piazza d'acquisto e consumo di droghe, chiamata appunto Cracolandia, dove il comune ha fatto costruire una parete lunga 40 metri e alta 2 metri e mezzo, ufficialmente per migliorare i servizi ai tossicodipendenti, garantire maggiore sicurezza alle scuole di assistenza sanitaria e sociale, nonché facilitare il traffico automobilistico nella regione, ma i movimenti sociali parlano di segregazione e campi di concentramento. Tra gli attivisti c'è un fotografo italiano che dal 2018 vive e lavora proprio nella Cracolandia ed è autore di mostre e reportage sul fenomeno. È come una periferia nel centro della città, spiega Luca Meola, 47 anni milanese. Queste persone scelgono il centro perché per loro c'è più possibilità di sopravvivere con le elemosine e lavoretti come la raccolta dei rifiuti fuori dai locali. Nel punto esatto del muro, ormai, secondo Meola, ne gravitano al massimo un migliaio, ma moltissimi altri vagano come zombie per altre zone del centro, persino spingendosi verso qualche quartiere più periferico, tanto che ormai esistono di fatto più cracolandie sparse a macchia di leopardo. Il che non fa altro che aumentare gli episodi di aggressione e limitare la reperibilità dei tossicodipendenti, cioè l'esatto contrario di quello che vorrebbe il comune. Questi dipendenti chimici fanno parte dell'esercito dei Moradores da Rua, i senza tetto che a Sao Paolo dal 2018 sono più che triplicati, arrivando alla stima di 90.000 secondo una ricerca dell'Università Federale di Minas Gerais, cioè quasi l'1% della popolazione della città, mentre nel 2013 erano meno di 8.000. Un fenomeno fuori controllo che l'amministrazione locale bolsonarista ha deciso di prendere di petto, prima con la costruzione del muro, che però non sta facendo altro che spostare il problema altrove, poi con il progetto del nuovo palazzo di governo proprio nel quartiere Lus, a ridosso della Cracolandia, per riqualificare l'area. Il rischio però, osserva Meola, è che più di una gentrificazione si tratti di una igienizzazione. Non verrà risolto il problema dei senza tetto e della tossicodipendenza, e allo stesso tempo col nuovo centro amministrativo si finirà per aumentare il valore degli affitti, con il risultato che molte persone non potranno più permetterseli. La gestione della Cracolandia infatti è strettamente legata al mercato immobiliare, come ha sempre fatto notare Guilherme Bulos, ex leader del movimento dei senza tetto e 3 mesi fa candidato a sindaco di Sao Paulo, sconfitto proprio da Nunes. La strategia è chiara: usare i tossicodipendenti come pedine, spostandoli di qua e di là a seconda delle aree dove la lobby del mattone ha bisogno di alzare o abbassare il valore del metro quadro per comprare o costruire. Così il reportage dal Brasile. Con Avvenire direi che abbiamo chiuso anche la lettura dei quotidiani nazionali. Chiudiamo definitivamente la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Abbiamo abbiamo la Repubblica che apre con la procreazione assistita. In procreazione assistita pubblica in 5 ospedali, pagando solo il ticket, la spesa è di 200 euro. Fine delle fughe in Toscana e Lombardia. La PMA possibile al Pertini, all'Umberto I, al San Filippo Neri, al Sant'Anna e alla Santa Maria Goretti. Quindi di Latina c'è l'intervista a una ginecologa del San Filippo Neri che spiega: c'è chi doveva chiedere i prestiti o l'anticipo della liquidazione. Spero si abbatti il tabù sociale dell'infertilità. Nell'ultimo biennio abbiamo gestito 222 percorsi di eterologa. E ancora, per quanto riguarda la sanità, il caso dell'ex ospedale San Giacomo: il San Giacomo può attendere, la regione prende tempo, trascorsi 2 anni dallo stop dei giudici alla vendita della struttura. L'ente presieduto da Rocca ancora non riprende possesso dell'immobile da ristrutturare e riaprire. La giunta prima ha analizzato cosa fare dell'edificio e poi si è bloccata davanti a problemi di carattere tributario. Quindi un dossier su tutti i record dell'emergenza climatica: notti africane, piogge torrenziali, nella capitale la temperatura è aumentata più che nel resto d'Italia, i quartieri più esposti e i rimedi, forestazione urbana e sistemazione dei collettori. contro i rischi idrogeologici. Lo scenario a cui si va incontro è preoccupante e l'emergenza è estrema. Ancora da un palazzo della periferia di Roma, acido e insulti contro una coppia gay, siete malati, via dal condominio. La guerra omofoba in un palazzo di Roma Est va avanti da 3 anni, la denuncia per stalking di Marco e Andrea, subiti anche danni fisici per le sostanze chimiche lanciate. Vorremmo andarcene, ma abbiamo il mutuo da pagare. E poi la cronaca romana del Corriere: sarà estate romana tutto l'anno e Natale 3 volte. Immaginiamo, lunga intervista dell'assessore alla cultura a Smeriglio su passerelle e fori sulle passerelle per collegare i fori e il cinema e il teatro nelle periferie.